Ben ritrovati ai nostri ascoltatori, è Radio Missione Francescana, la trasmissione La bellezza della vita. Siete in compagnia di Vittoria. Oggi parliamo proprio di bellezza della vita e parliamo di quando inizia la vita. La vita umana inizia dal concepimento. Si può leggere sul nostro sito, il sito del Movimento per la Vita di Varese, si possono leggere molti articoli con argomenti inoppugnabili e in particolare si può leggere l'articolo del quale parlerò oggi, che si intitola proprio Quando inizia la vita umana ed è la prima parte. Sono due articoli molto documentati, argomenti inoppugnabili, che ci fanno capire che siccome la vita umana inizia dal concepimento, l'aborto non è altro che un omicidio. Riporto per l'appunto quanto dichiarato da biologi ormai a livello mondiale, e in questo articolo ci sono dei riferimenti, delle citazioni di alto profilo scientifico, e l'articolo vuole proprio dimostrare l'inconsistenza delle affermazioni degli abortisti. I sostenitori dell'aborto, quando lo affermano e lo sostengono, non portano mai motivazioni di carattere scientifico. Anzi, le affermazioni sono: non è sicuro quando effettivamente inizia la vita umana. Una domanda del genere è una domanda religiosa a cui la scienza non può rispondere. Un sondaggio di Harris del 2000 su 15.000 americani ha rivelato che tra coloro che si descrivono come pro-life, cioè contro l'aborto, l'88% crede che la vita inizia al concepimento, mentre tra coloro che si descrivono pro-choice, cioè per la scelta di abortire, solo il 23% crede che la vita inizi al concepimento. Un articolo stampato e distribuito dalla National Abortion Rights Action League descrive come anti-choice, cioè opposta alla scelta, la posizione secondo cui la vita umana inizia al concepimento. E poi questo articolo afferma anche che la posizione secondo cui la vita umana inizia dal concepimento è una credenza religiosa, non un fatto biologico dimostrabile. La risposta è: se c'è incertezza su quando inizia la vita umana, il beneficio del dubbio dovrebbe andare a preservare la vita. Supponiamo che ci sia incertezza su quando inizia la vita umana. E facciamo un esempio per paradosso. Se un cacciatore è incerto se un movimento nella boscaglia sia causato o meno da una persona, la sua incertezza lo porta a sparare o a non sparare. Se si sta guidando di notte e si pensa che la figura scura sulla strada davanti all'autista potrebbe essere un bambino, ma potrebbe essere anche l'ombra di un albero, si continuerebbe a guidare oppure si frenerebbe? Se troviamo qualcuno che potrebbe essere vivo o morto, ma non ne siamo sicuri, qual è la scelta migliore? Dare per scontato che sia vivo e provare a salvarlo, oppure presumere che sia morto e lasciarlo lì e andarsene? Non dovremmo concedere il beneficio del dubbio alla vita, altrimenti stiamo dicendo che sia o meno vita umana non mi interessa, va bene ucciderla. I libri di testo di biologia e embriologia umana e le opere di consultazione scientifica concordano costantemente sul fatto che la vita umana inizia al concepimento. Prendiamo alcuni testi di biologia e embriologia e vediamo cosa dicono. Quando l'ovocita viene fecondato dallo sperma, la vita di un nuovo individuo ha inizio. Questo è Vishram Singh, è un testo di embriologia clinica del 2012. Oppure, la fecondazione comporta la fusione delle cellule sessuali mature, lo sperma e l'uovo, che sono chiamati collettivamente gameti. La fusione delle cellule dei gameti stimola lo sviluppo dell'uovo e dà inizio a un nuovo individuo. La successiva fusione dei nuclei dei gameti, i pronuclei maschili e femminili, ciascuno dei quali ha solo la metà del normale numero di cromosomi, dà all'embrione il suo genoma, l'insieme di geni che aiuta a istruire l'embrione a svilupparsi in modo molto simile a quello dei suoi genitori. E questo è Michael Barresi, è lo sviluppo biologico e siamo nel 2016. Oppure, lo sviluppo di un nuovo individuo inizia nel momento in cui un gamete maschile, spermatozoo, si fonde con un gamete femminile, ovulo. Processo di fusione dei gameti maschili e femminili è chiamato fecondazione. Lo sviluppo è un processo in cui qualcuno o qualcosa cresce o cambia e diventa più avanzato. Lo sviluppo umano è un processo continuo che non si ferma alla nascita. Continua dopo la nascita per aumento delle dimensioni del corpo, eruzione dei denti, eccetera. Lo sviluppo prima della nascita è chiamato sviluppo prenatale e quello dopo la nascita è chiamato sviluppo postnatale. Quello che abbiamo citato era In der Bier Sinn, embriologia umana, del 2018. Quindi deduciamo che lo zigote così formato rappresenta l'inizio di una nuova vita e questi sono i principi biologici e la moderna pratica di ostetricia pubblicato a Filadelfia addirittura nel 1974. Lo sviluppo umano inizia dopo l'unione di gameti maschili e femminili o cellule germinali durante un processo noto come fecondazione. La fecondazione è una sequenza di eventi che inizia con il contatto di uno spermatozoo con un ovocita secondario, l'ovulo, e termina con la fusione dei loro pronuclei e la mescolanza dei loro cromosomi per formare una nuova cellula. Questo ovulo fecondato, noto come zigote, è una grande cellula diploide che è l'inizio o il primordio di un essere umano. Sebbene la vita sia un processo continuo, la fecondazione è un punto di riferimento fondamentale perché in circostanze ordinarie si forma un nuovo organismo umano geneticamente distinto. E anche questo è un testo di embriologia, siamo nel 2001. Ma ancora un altro testo di embriologia umana è la penetrazione dell'ovulo da parte di uno spermatozoo e la risultante mescolanza del materiale nucleare che costituisce il culmine del processo di fecondazione e segna l'inizio della vita di un nuovo individuo. Il tempo della fecondazione, insomma, rappresenta il punto di partenza nella storia della vita, detta anche ontogenesi dell'individuo. Ognuno di noi è stato uno zigote, è stato da lì che è iniziato il tempo della nostra vita. E quindi, stando così le cose, l'evidenza non consente più una discussione su se, quando, in quale mese si forma un essere umano. Essere un essere umano è deciso per un organismo al momento della fecondazione dell'ovulo. Per questo dobbiamo considerare la qualità intrinseca dell'ovulo fecondato come un prerequisito essenziale e decisivo. Potremmo chiederci, ma questo non accade anche per gli animali? E no. Oggi è noto che le prime fasi dello sviluppo umano sono sorprendentemente diverse dalle prime fasi dello sviluppo di tutte le altre specie. L'ontogenesi è fenogenesi. Parliamo di sviluppo umano non perché un guazzapuglio di cellule, forse inizialmente atipico, si trasformi gradualmente sempre di più in un essere umano come per magia, ma piuttosto perché l'essere umano si sviluppa da una cellula unicamente umana. Non esiste una fase dello sviluppo umano prima della quale si possa affermare che un essere esiste con una individualità non ancora umana. Sulla base degli studi anatomici sappiamo oggi che non esiste una fase di sviluppo che costituisca un passaggio dal non ancora umano all'umano. In breve, un uovo umano fecondato è già un essere umano. Vale questa importante affermazione. Ciò che cambia durante lo sviluppo è solo il fenotipo, ma non l'essenza. E anche questo è un testo base di ontogenica, di anatomia umana. E quindi il fatto di base è semplice. E la vita inizia non alla nascita, inizia al concepimento. Tutti noi siamo stati embrioni umani, quindi lo studio dell'embriologia umana è lo studio delle nostre origini ed esperienze prenatali. A questo punto, che cosa possiamo fare? Noi del Movimento per la Vita ci siamo attivati in molti modi per aiutare a capire che la vita concepita, il bambino già concepito, è bello portare avanti la gravidanza. Per questo motivo abbiamo preparato uno spot che si può trovare su YouTube e che si prefigge proprio di proporre una strada bella, giusta e buona per la mamma, per il bimbo e per il papà, partendo proprio dal presupposto che il concepito è un essere vivente appartenente alla specie umana e che non si può disconoscere questo fatto scientifico. Quindi ci rivolgiamo a una qualunque donna che sia incinta e che appunto sia incerta se tenere il bambino. Anzi, nello spot proprio ci si rivolge direttamente alla donna con parole così: sei incinta? Non vuoi tenere il bambino? Pensi che la soluzione sia l'aborto, così da eliminare il problema e tornare a vivere come prima? Ma non è così. Già è iniziata una nuova, piccola vita con un cuoricino che batte a 18 giorni dal concepimento. Quindi, rivolgendoci alla donna incinta, le suggeriamo di non prendere decisioni avventate prima di rinunciare al bambino, di considerare tutte le opzioni alternative. Quali sono le opzioni alternative? Sono quelle che propone il Movimento per la Vita di Varese. Siamo sempre dalla parte della vita, siamo sempre dalla parte della mamma. La nostra proposta per formare una splendida famiglia, anche con il supporto della nostra associazione di volontariato, consiste in aiuti economici, di necessità, sostegno psicologico, medico, di amicizia. Oppure, se proprio la mamma e il papà non se la sentono di tenere il bimbo, esiste una legge. Madre segreta, per cui si può partorire in sicurezza in ospedale nel completo anonimato. Il tribunale provvederà a dare in adozione il bimbo nel giro di una settimana ad una coppia che senz'altro lo amerà moltissimo. E così quella che poteva essere una tragedia, l'aborto con la morte del bimbo, la probabile depressione della mamma, la tristezza di un papà mancato, si potrà trasformare in un grande dono, il dono della vita. La nascita di un bambino è un evento straordinario nella vita di una donna che incide profondamente nella sua vita concreta, emotiva, relazionale. Ma già il concepimento è l'inizio della vita di un bambino. Solo che quando la mamma si trova di fronte a una gravidanza inaspettata, non sempre riesce ad accogliere la maternità, per una serie di motivazioni che occorre ascoltare, comprendere e riconoscere. Durante la gravidanza, specie in situazioni di difficoltà di varia natura della madre a rispondere adeguatamente ai bisogni del bambino, è indispensabile che la donna sia seguita in maniera qualificata per la tutela sua e del nascituro, in modo da evitare decisioni affrettate e spesso drammatiche al momento del parto. Occorre sostenere, accompagnare, informare le donne affinché le loro scelte siano libere e consapevolmente responsabili. È fondamentale creare una relazione con la donna. In ospedale, al momento del parto, serve garantire la massima riservatezza, senza giudizi colpevolizzanti, ma con interventi adeguati ed efficaci per assicurare, anche dopo la dimissione, che il parto resti in anonimo. La donna che non riconosce e il neonato sono i due soggetti che la legge deve tutelare, intesi come persone distinte, ognuno con specifici diritti. La legge consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell'ospedale dove è nato, questo affinché sia assicurata l'assistenza e anche la sua tutela giuridica. Il nome della madre rimane per sempre segreto e nell'atto di nascita del bambino viene scritto nato da donna che non consente di essere nominata. Molte regioni, in particolare alcune città italiane, proprio per prevenire il fenomeno dell'abbandono traumatico del neonato, hanno promosso campagne informative in proposito riferite alla madre segreta, potenziando i servizi a tutela della donna in difficoltà e orientando gli ospedali più specializzati a seguire il parto in anonimato. Tempestive e adeguate informazioni alla donna in gravidanza e interventi concreti in suo aiuto, di tipo sociale, economico e psicologico, permettono di garantire il diritto alla salute della gestante e del nascituro, un parto protetto nella struttura ospedaliera e la possibilità di esercitare una libera, cosciente e responsabile scelta da parte della donna se riconoscere o meno il bambino. Il nostro ordinamento giuridico garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e la tutela della maternità. Chi nasce è riconosciuto dalla nostra legge come persona cui è attribuita la capacità giuridica, cioè la titolarità di diritti, anzitutto come ad ogni essere umano i diritti inviolabili della persona, il diritto all'identificazione, al nome, alla cittadinanza, alla certezza di uno status di filiazione, all'educazione e alla crescita in famiglia. Al neonato non riconosciuto devono essere assicurati specifici interventi, secondo precisi obblighi normativi, per garantirgli la dovuta protezione. La dichiarazione di nascita resa entro i termini massimi di 10 giorni dalla nascita permette la formazione dell'atto di nascita e quindi l'identità anagrafica, l'acquisizione del nome e la cittadinanza. Se la madre vuole restare nell'anonimato, la dichiarazione di nascita è fatta dal medico o dall'ostetrica. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica. Così recita il DPR 396/2000, articolo 30,1. Immediatamente viene fatta una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto. Questo permette l'apertura di un procedimento di adottabilità e la sollecita individuazione di un'idonea coppia adottante. E il neonato vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che l'hanno adottato. Ci sono quindi situazioni migliori dell'aborto. Quando il cuore inizia a battere a 18 giorni dal concepimento c'è un bambino e quindi la mamma non deve sentirsi sola. Invito qualunque donna sia in difficoltà per la gravidanza a contattare il Movimento per la Vita di Varese. Basta andare sul sito www.vitavarese.org, mettersi in contatto con noi del movimento che aiuteremo sicuramente la mamma in difficoltà.